Amici del Prolato Universitario, e intanto abbasso un po' il mio microfono, sono assordo anche io. Buonasera, quindicesima puntata di Scusate il College Football. Andrea Ghezzi e Francesco Fele ai microfoni. Ciao Francesco, come stai?
Ciao Andre, ciao a tutti. Ancora pieno, dai. Ci stiamo ancora buffando qua, insomma.
Ferma tutto. Cioè, settimana scorsa abbiamo iniziato parlando del tempo e mi stai dicendo che questa settimana iniziamo parlando del cenone di Natale. Vabbè, è proprio un programma per vecchi. Questo è un programma per vecchi e ormai la quindicesima puntata, amici, lo dovete aver capito.
Pranzi che iniziano il 24 e finiscono il giorno della Befana, quindi no.
Da ah, noi quindi, sei ancora all'interno, no, di un pranzo?
Sì, è sempre lo stesso più o meno. Qua da noi funziona così, sai.
Mi sono, come potete sentire, mi sono inguazzato. E siccome siamo in diretta,
ti sei affogato.
Fermiamo niente.
Aiuto.
Vabbè, che inizio scoppiettante. Intanto io continuo a morire, non so quando recupererò la mia voce. Va bene, intanto dovresti essere stupito che non ti ho chiamato in settimana, anzi, non ti ho chiamato stanotte per dirti che avremmo fatto una puntata del podcast solo e unicamente dedicata a Texas.
Texas
sarà una delle protagoniste del nostro podcast, praticamente mezzo podcast lo dedicheremo solo ai Longhorns, che proprio nella nottata di ieri hanno battuto Missouri, smentendo tra l'altro il pronostico, uno dei tanti pronostici sbagliati.
Uno dei tanti, sì, perché sono più quelli sbagliati, mi pare, di capire che non.
Ho perso il conto, però. Sono sincero, ho perso il conto, va bene. Come ormai sapete, in queste settimane, in queste puntate, ci stiamo occupando della presentazione dei bowl, vi raccontiamo quello che è successo e vi raccontiamo quello che dovrà accadere. Con oggi concludiamo, perché poi in realtà siamo a ridosso del Capodanno, e col Capodanno, col primo di gennaio meglio, col primo giorno dell'anno, poi ci saranno insomma le partite più importanti, anche se tra oggi e appunto l'1 si giocheranno parecchi bowl, anche qui con scontri parecchio interessanti. Ne parleremo, cerchiamo di stare nei 60 minuti come al solito, però insomma sarà un po' un'impresa perché c'è veramente tanto da dire e quindi non perderei ulteriormente tempo citando il primo risultato che vi dobbiamo, che è quello del Gasparilla Bowl, di cui vi abbiamo anche raccontato un po' la storia settimana scorsa e che ha visto Temple vincere contro Florida International.
Sì, partiamo subito col primo pronostico azzeccato, almeno questo, perché era praticamente scontato, partita che in realtà non ha nulla da dire, 28-3, il punteggio neanche così esagerato da parte di Temple, ma il predominio territoriale e tecnico era troppo evidente, quindi partita che aveva poco da dire.
Senti, abbiamo raccontato parecchio anche del Bahamas Bowl, o meglio del Bacardi Bowl, più che del Bahamas Bowl. Settimana scorsa, partita che vedeva opposta Ohio a UAB, vittoria anche qui abbastanza netta di Ohio per 41-6. Francesco, non so se ci vuoi dire qualcosa.
Sì, in realtà poco da dire, visto il risultato anche qui, primo pronostico insomma che è andato a farsi benedire. C'è stata solamente, segnalo, una prestazione monster da parte di Brown, il running back d'Ohio, che ha corso 152 yard e 4 touchdown, ha tagliato a fette la difesa dei Blazers, che praticamente non sono mai riusciti a replicare neanche con il loro Brown Spencer, che era il running back di punta di questa squadra, che ha corso solamente a neanche 3 di media, quindi i Blazers non sono riusciti a giocare. Nonostante questo, c'è da rimarcare la grande stagione della University of Alabama Birmingham, che tornava insomma dopo un digiuno forzato, diciamo così, e che comunque una stagione che fa ben sperare anche per il futuro.
Qualcosa di più interessante invece, Francesco, c'era da vedere nel Potato Bowl, quello che vedevo opposto Central Michigan e Wyoming. Dico che c'era qualcosa di più da vedere, soprattutto per quanto riguarda Josh Allen, quarterback dei Cowboys, che hanno vinto 37-14, una partita dove Josh Allen ha insomma legittimato le sue ambizioni di primo giro NFL.
Sì, anche questa è partita a senso unico, però quello che più interessava il pubblico, al di là del risultato pubblico e addetti ai lavori naturalmente, era più che altro appunto vedere Josh Allen, che ha giocato la sua ultima partita in maglia Cowboys. Il quarterback ha risposto alla grande, diciamo che non si è fatto attendere, ha lanciato 3 touchdown in soli 19 tentativi, e se ve le andate a vedere sono stati tre touchdown di ottima fattura, tutti e tre. Le differenze tra i Rooster erano troppo evidenti, però ti ripeto, il pubblico pensava più che altro a seguire Allen. Tra l'altro, tra i tantissimi scout presenti tra il pubblico c'era anche John Elway, il direttore di Denver Broncos, e diciamo insomma che Allen non ha deluso nessuno.
Senti, visto che sei anche un gran conoscitore del football professionistico, quindi dell'NFL, ti chiedo, hai citato adesso la presenza di John Elway sugli spalti del Potato Bowl, appunto per seguire il quarterback, che ricordiamo è una storia molto particolare, perché viene da un junior college, mandò un qualcosa come 2000 email a tutti gli head coach di Division 1, furono solo due le risposte, una di queste fu appunto Wyoming, e poi appunto c'è stata questa incredibile storia di Josh Allen. Si parla già dalla fine del draft dell'anno scorso. Ora ti chiedo, secondo te i Denver Broncos dovrebbero puntare, arrivando appunto a fatti di NFL, i Denver Broncos dovrebbero puntare su un giocatore come Josh Allen, o secondo te la ricostruzione dei Broncos deve partire da un giocatore diverso rispetto appunto al signal caller da Wyoming? Restando in termini di quarterback, scusami.
Sì, sì, no, beh, certo, domanda non facile, perché bisogna vedere che cosa vuole fare Elway, cioè nel senso, vuole costruire attorno oppure vuole andare all in, come si suol dire, no? Vuole fare tutto e subito. Allen può essere uno dei candidati ad un posto dietro il centro.
Scusa, ti interrompo, non rischia di fare la fine di Paxton Lynch, che tra l'altro poi non è che l'abbiamo visto tantissimo, vuoi per gli infortuni, vuoi perché gli sono stati preferiti in momenti diversi delle due stagioni giocatori diversi.
Ma la fine non lo sapremo mai ora come ora, perché comunque sono due giocatori molto diversi. Lynch viene da un sistema high ride offense come quello di Memphis, invece Wyoming gioca una pro style come quelle che per esempio giocano nella Big Ten, quindi stiamo già parlando di due giocatori diversi. Qualcuno ha fatto il paragone tra Allen e Wentz, che comunque è un rookie anche lui, però certe movenze dentro la tasca, certi lanci in corsa, certi movimenti lo ricordano abbastanza, quindi qualcuno ha detto potrebbe seguire la parabola di Wentz, quindi potrebbe in NFL andare bene, perché Wentz è andato bene quest'anno. Certo, sono domande che
a cui è difficile rispondere.
Non possiamo rispondere, però i Broncos possono essere, secondo me, sì, un'alternativa per Allen.
Va bene, io dico che a me Josh Allen piace molto, mi piace anche molto la sua storia, quindi spero che il ragazzo abbia una buona carriera in NFL. Andiamo avanti, altra partita super interessante era quella del Birmingham Bowl, che vedeva opposte UCF e Texas Tech. UCF che alla fine è riuscita a prevalere per 38-34, e se non sbaglio a rivincere questo bowl, perché deteneva lei il titolo.
Sì, UCF vince grazie ad un grande ultimo quarto. Questo Birmingham Bowl, Strong insomma conclude la sua prima stagione con i Bulls con un onorabilissimo record di 10-2, una partita divertente come da pronostico, anche se rispetto a quello che ci si aspetta avesse segnato relativamente poco. South Florida l'ha risolta a 16 secondi dalla fine dopo aver recuperato il punteggio, essere passati in vantaggio e poi di nuovo in svantaggio, insomma in un ribaltamento di fronte spettacolare proprio negli ultimi 4 minuti. I due lanci finali di Flowers sono da vedere e rivedere, così come secondo me sono da vedere e rivedere sicuramente le coperture della pessima secondaria dei Red Raiders, che si sono lasciati sfuggire i ricevitori di USF, consentendo poi appunto al team di Strong di portare a casa la vittoria.
Sono ragazzi. Va bene, partita divertente anche l'Armed Force Bowl tra Army e San Diego, anche questa è una partita che si è risolta negli ultimi minuti e che ha visto Army vincere su San Diego State per 42-35, nonostante una super prestazione di Penny.
Sì, allora questo Armed Force Bowl è stata una partita memorabile, nel senso che Army l'ha vinta grazie al coraggio, alla sfacciataggine, anche oserei dire all'incoscienza insomma del suo head coach, perché a 18 secondi dalla fine, invece di accontentarsi dell'extra point per il pareggio e andare poi all'overtime, è andato per la conversione da due che poi i suoi hanno trasformato. Ci si aspettava una partita improntata su quelle corse e così è stato. Penny ha fatto, come hai detto tu, 4 touchdown, 221 yard su corsa, mentre il suo collega avversario Bradshaw dall'altra parte ha chiuso con 2 score e 180 yard. Comunque
sì, Bradshaw che è il quarterback, però sì. Diciamolo.
Sì, sì. Diciamo, è un pro forma il quarterback per Emi, perché ha corso durante la partita, ha corso 87 volte e lanciato per 4, quindi ormai io non lo definisco neanche,
sì,
un quarterback.
Scusa, credo siano 4 lanci in più di quelli che avevano tentato nelle ultime due partite.
Sì, sì, perché nelle ultime non hanno lanciato proprio, quindi
forse un lancio hanno fatto, però vabbè, comunque.
Sì, comunque Army ha voluto di più, secondo me, questa partita, è proprio l'ultima azione testimonia questa voglia di portarla a casa. Naturalmente la fortuna in questi casi aiuta tantissimo, perché convertire 2 punti non è mai facile, però insomma l'improvvisazione e il fatto che comunque San Diego State non si aspettasse questa giocata, insomma, hanno pagato dividendi questa scelta, quindi Army porta a casa il bollo.
Senti, invece un po' meno combattuto il Dollar General Bowl, che ha visto Appalachian State stravincere per 34-0 contro Toledo.
Sì, anche questo pronostico che è andato a farsi benedire da parte mia, perché intanto non c'è. Sì, assolutamente sì.
Fantastico.
Intanto non c'è nulla da dire, perché 34-0 c'è proprio poco da dire. Più che altro, ti ripeto, quello che mi ha stupito è lo zero alla voce ai punti per quanto riguarda i Rockets, dato che storicamente sono una squadra molto valida offensivamente, eppure insomma la difesa di Appalachian State ha imbrigliato Woodside, il quarterback di Toledo, che ha giocato la peggior partita da quando in maglia Rockets, ha lanciato 3 intercetti. Insomma, i Mountaineers con il minimo sforzo hanno ottenuto il massimo del risultato, ecco.
Senti, la vigilia di Natale, away ball, Fresno State contro Houston, ha vinto Fresno State 33-27.
Sì, anche questa partita bellissima, tirata fino alla fine, Fresno l'ha risolta anche qui negli ultimi minuti, gli ultimi 3-4 minuti, ora non mi ricordo, hanno intercettato King, il quarterback di Houston, poi hanno riportato in touchdown per il 33-20, che di fatto poi ha chiuso la partita. Me l'aspettavo una partita del genere, nonostante io avessi pronosticato Houston, però i Bulldogs di quest'anno non hanno lasciato nulla per strada. Dopo una stagione chiusa malissimo l'anno scorso, hanno chiuso questa con un record di 10-4. Per Houston invece, purtroppo, come è successo tante altre volte quest'anno, sono stati turnover a condannarli, turnover oltretutto avvenuti nei momenti clou. Insomma, questa Houston è una buona squadra fatta di ottimi giocatori, però non riesce mai a tenere i nervi saldi. Comunque ti ripeto, grande stagione di Fresno State, che ha chiuso 3-9 nel 2015, mi pare, soprattutto l'anno scorso 1-11, quindi arrivare questo 2017 a chiudere 10-4 è oro grasso che cola, insomma.
Non male, non male. Senti, 25 chiaramente non si è giocato, 26, 3 partite, Heart of Dallas Bowl, e anche qua mi sento di dire che abbiamo sbagliato il pronostico. Utah ha vinto contro West Virginia per 30-14.
No, qui io invece l'ho preso, perché
io quello che tu hai detto ho scritto, quindi anche io ho preso.
No, perché senza Will Greer comunque era molto difficile per West Virginia venire a capo.
Però sì, io mi ricordavo una tua affermazione tipo anche se non c'è Will Greer vinco lo stesso. Però mi ricordo la male, poi andrò a riascoltare.
Oh, può essere magari la prima puntata che abbiamo fatto i pronostici, ma non credo, proprio per questa partita non credo. Te l'ho detto, avevamo pronosticato così questa sfida, gli Utes hanno controllato sempre la partita senza strafare, non hanno concesso praticamente nulla. Chugunov, che era il sostituto chiamato a sostituire proprio Greer, ha completato solo 9 dei 28 passaggi, ha lanciato sì un touchdown ma 2 intercetti e un fumble che hanno portato tutti i punti a Utah, quindi direi un disastro su tutta la linea. Per il resto poco da commentare su questa partita, se non il fatto che continua ancora la striscia positiva di coach Whittingham, che adesso è 11 vittorie e una sola sconfitta nel conto dei Bowl, quindi tanta roba.
Tanta roba, tanta roba. Tra l'altro coach Whittingham, anzi un assistente di coach Whittingham, doveva venire ad allenare ai Lions Bergamo un paio di stagioni fa. Era tutto fatto, ci fu anche il comunicato, poi saltò tutto perché sembrava che Whittingham dovesse andare a USC. Cosa che poi non si fece, e quindi l'assistente doveva seguirlo, insomma un po' un casino, peccato. Va bene, quick lane ball, Duke contro Northern Illinois, vittoria di Duke, abbastanza anche qui larga, 36-14.
Sì, partita simile a quella tra Utah e West Virginia, nel senso che Duke ha controllato sempre la partita, nonostante a metà del secondo quarto il punteggio fosse in perfetta parità. Purtroppo però per Northern Illinois alcune scelte di giocare dei fake play sono state eseguite in maniera pessima dai suoi giocatori. Poi la difesa e lo special team di Duke, concentrati al massimo, non hanno concesso nulla. Poi dalla metà del secondo quarto in poi Duke ha controllato totalmente la partita e hanno vinto in scioltezza, insomma.
Senti invece Cactus Bowl, che vedeva opposte Kansas State a UCLA. Curiosità per UCLA, soprattutto se si sarebbe visto in campo Josh Rosen. Anche Roberto Gotta, che ha commentato la partita per Fox, è stato fregato perché nelle immagini che sono state fatte vedere del pregame Rosen si è scaldato. Nella realtà poi non solo non è entrato in campo, ma non era neanche cambiato, quindi sostanzialmente impossibilitato a giocare, o meglio questo era il segnale che stavamo aspettando. Non che ci fossero molti dubbi, ma Josh Rosen andrà nell'NFL con buona pace di Chip Kelly. UCLA ha perso per 35-17 appunto contro Kansas State, che quindi ha chiuso nel migliore dei modi la stagione.
Sì, qui come per la partita di Wyoming, alla fine l'attesa più che per il risultato era appunto per vedere Rosen nella sua probabile ultima partita in maglia Bruins. Tutti compreso Roberto, che ha commentato, sono rimasti delusi nel vedere proprio Rosen sulla sideline e non in campo per via dei postumi della concussion. Quindi diciamo che la sfida ha perso molto del suo appeal prima addirittura dell'ingresso in campo dei giocatori. In realtà però il sostituto di Rosen, Devon Modster, ha fatto una partita ottima, chiuso con quasi 300 yard e 2 TD pass nel secondo quarto, tutte e due, che però non sono serviti ad UCLA. Nel secondo tempo i Wildcats hanno preso possesso della sfida, hanno segnato ben 28 punti anche in test, quindi sono riusciti, insomma, a mettere in mostra tutti i difetti della squadra losangelina, che è incapacissima di fermare le corse di Kansas State. E quindi la squadra di Snyder conferma una buona stagione con questa vittoria.
Senti, alla fine Florida l'Independence Bowl l'ha giocato, scusate, Florida State l'Independence Bowl l'ha giocato contro Southern Miss, l'ha anche vinto per 42-13, grandissima partita di Blackman con 4 TD pass, sua miglior prestazione stagionale, e alla fine insomma Florida State tutto sommato ha salvato una stagione che si era messa veramente male. Ricordiamo che ad un certo punto i Seminoles si sono trovati 3-6 come non accadeva dall'inizio degli anni 70 e fuori da tutti i giochi.
Sì, senza storia la partita, quello che hai segnalato tu era quello da segnalare di questa partita, cioè la grande prestazione di Blackman, che ha lanciato 4 touchdown, 233 yard, e si è dimostrato insomma un giocatore su cui fare affidamento per i prossimi 2 anni almeno.
Scusa, qua ti faccio la domanda, perché secondo te sarà lui il quarterback titolare della prossima stagione? Ricordiamo che aiutami, il quarterback si è infortunato all'inizio della stagione.
DeAndre François
potrebbe addirittura ripresentarsi da sophomore se gli abbonassero questa stagione. Quindi,
potrebbe, però i dubbi restano sul fatto che non c'è più Fisher, quindi
vero anche
insomma ancora non si sa nulla. È un peccato, e mi ricollego a quello che volevo dire, la partenza di Fisher dalla panchina di FSU, perché comunque mi sarebbe piaciuto vedere l'evoluzione di questo giocatore, di questo Blackman, sotto la guida appunto di un coach come Fisher. Però insomma vedremo gli sviluppi, perché abbiamo un coach nuovo, Taggart, ex Oregon, e vedremo intanto il recupero totale di François, e poi vedremo cosa vorrà fare Florida State. Comunque diciamo che se François non torna, i Seminoles hanno un'ottima alternativa.
Questo sì, su questo sono assolutamente d'accordo. Pinstripe Bowl, che tra le altre cose ho seguito perché è il mio obiettivo per l'anno prossimo. Ci voglio andare con la mia famiglia. Ho detto dai, andiamo a New York, andiamo a vederci il Pinstripe Bowl, location come già vi ho detto settimana scorsa, secondo me clamorosa. Vedeva coinvolte Boston College e Iowa. Settimana scorsa adesso mi mangio la lingua, perché volevo citarlo, AJ Dillon, il running back di Boston College, un freshman di cui non abbiamo parlato, anche perché quest'anno veramente di running back che hanno fatto stagioni fuori dal mondo ce ne sono stati tanti. Lui è stato uno di questi, ha giocato un primo tempo strepitoso strepitoso in cui Boston College ha chiuso in vantaggio per 17-10. Nel secondo tempo abbastanza limitato Dillon, abbastanza in difficoltà Boston College, Francesco, e alla fine Iowa ha vinto per 27-20.
Sì, intanto c'è da dire che finalmente Iowa interrompe la striscia di 5 sconfitte consecutive nei bowl, aggiudicandosi appunto questa nella splendida cornice, come hai giustamente segnalato tu, dello Yankee Stadium. In realtà gli Hawkeye stavano anche rischiando di perderla, perché insomma si sono risollevati grazie al grande lavoro della solita difesa, che sul 20 pari ha recuperato un fumble e poi a 3 minuti dalla fine Stanley ha guidato il drive vincente e concluso con la corsa in end zone di Kulik in regime di goal line. Direi solita partita di Iowa, che si è complicata la vita in tutti i modi, però grazie al fatto di avere una delle difese migliori dell'NCAA è riuscita insomma a togliersi dagli impicci e fermare questa striscia negativa appunto sui ball.
Va bene, cioè, abbiamo quasi finito il recap e siamo solo a metà, cioè della metà del programma, intendo, nel senso che poi ci tocca presentare tutti gli altri e ci sarà ancora tanto da raccontare. Foster Farms Bowl, Arizona contro Purdue, partita che avevamo pronosticato divertente, lo è stata, ha vinto Purdue per 38-35 e qui mi sento di dire che il pronostico, però Francesco, l'abbiamo sbagliato. Se andate a leggere il tabellino dell'idolo indiscusso Khalil Tate, ve l'abbiamo segnalato una vita fa, se non ve lo ricordate è quello che entrò per caso così a metà di un, alla fine di un primo quarto, dove il quarterback allora titolare di Arizona si infortunò e da quel momento non è più uscito dal campo. Limitato sulle corse, Francesco, però ha giocato una partita clamorosa nel passing game, mi pare abbia chiuso con 5 touchdown pass, può essere, però Arizona
sì. Sì, è stata una partita bellissima che ha visto tanti capovolgimenti di fronte e ha visto l'affermazione appunto dei Boilermakers a 1:40, 1:30 dalla fine. Come hai detto tu, ci si aspettava un Khalil Tate da un punto di vista delle corse, invece abbiamo assistito ad un Tate perfetto dal punto di vista dei lanci, ha passato 5 touchdown e 302 yard. È stata anche una grande prestazione da parte dell'altro quarterback, Sindelar, che ha lanciato 4 TD pass e 400 yard, compreso quello del sorpasso, a partita
sì,
quasi
33
finita.
Su 53, cioè una quantità di passaggi imbarazzanti.
Partita divertente, difese ballerine come era già in pronostico, soprattutto per quanto riguarda le secondarie di entrambe, insomma, la squadra più cinica, quella che ha usato di più, è stata premiata, perché anche quella più furba, oserei dire, perché se vi andate a vedere il fake play che hanno giocato alla fine del primo tempo, quando mancavano 50 secondi alla fine del primo tempo, appunto, Purdue ha fatto finta di inginocchiarsi per far scorrere il tempo, invece Sindelar ha preso il pallone, l'ha dato al running che si è fatto 30 yard da lì, poi hanno conquistato 3 punti che poi per il risultato finale sono risultati fondamentali. Quindi insomma la squadra più furba, più scaltra, l'ha portata a casa. Comunque partita bellissima.
Senti, poi ultimo recap dedicato al bowl più sottovalutato del college football, si giocava a Houston, il Texas Bowl, quello che vedeva coinvolti i Longhorns, una delle squadre più sottovalutate del paese, che giustamente ha partecipato a uno dei bowl più sottovalutati del paese, che ha battuto senza direi troppe difficoltà Missouri per 33-16. Alla fine buona la prima per Herman, in prima stagione a Texas,
sì,
si è concluso
sì.
Bene.
Note felici per te, Andre, perché comunque Herman al primo anno chiude con una stagione con record positivo, nonostante appunto le premesse non fossero, come dire, idilliache, ecco, diciamo così. Io avevo pronosticato Missouri per via comunque della
sì,
grande stagione
questo,
di Drew Locke.
Questo l'abbiamo già detto, che
sì.
Hai detto una cazzata, quindi...
Comunque Drew Locke, che in altre occasioni non è riuscito ad imporre il suo ritmo, complice anche una secondaria molto attenta di Texas, secondaria che è stata veramente il punto forte di questa stagione secondo me. I Longhorns poi hanno dominato la sfida, perché comunque grazie alla perfetta alternanza tra Ehlinger e Bushel, insomma sono riusciti a scompaginare i piani della difesa di Missouri. Qui va dato merito, la considero quasi una genialata di Herman, perché comunque ha alternato perfettamente i due giocatori, si sono divisi gli snap, e appunto non ha dato punti di riferimento agli avversari, ha gestito a piacimento sia passaggi che corse, quindi insomma è stata una partita preparata benissimo, risultato giustissimo, e complimenti a Texas e Andrea felice.
Va bene, intanto io spero non si sia sentito, se no avete sentito la pubblicità di ESPN che ti ha un attimo sovrastato, Francesco, però pace, insomma si è capito tutto quello che dovevi dire. E quindi chiusa questa prima parte, aiuto, adesso sto già male a pensare a quello che ci aspetta da qui alla fine. Allora, dicevo, si è chiusa la parte dei recap dedicati appunto ai bowl che vi avevamo presentato nella scorsa settimana e che sono stati giocati. Oggi dovevamo partire dal Military Bowl tra Virginia e Navy, che in realtà è già stato giocato, è stato giocato, credo il kickoff fosse alle... aiuto, se è già finita alle 8
18:30 o 19,
addirittura 18:30 19 di... io pensavo addirittura più tardi. Comunque ha vinto Navy per adesso qua ho dovuto spegnere
49 tutto. A 7,
grazie Francesco, grazie. Partita qua io ho dovuto spegnere tutto, senso. Volevo strano dare due dati perché... dimmi
no, strano perché comunque la difesa di Virginia era proprio il punto forte di questa squadra che si è ripresa quest'anno dopo qualche stagione non proprio al top. 49-7 Navy, sicuramente non ho visto la partita, però Navy è andata di corse e basta, non credo che abbiano lanciato più di tanto, quindi 49-7, poco da dire.
Poi tanto non l'abbiamo vista, quindi che cosa dobbiamo raccontare? Ok, adesso però sono riuscito perché lo sai cosa, mi era esploso il telefono, quindi ho dovuto aprire tutto sul computer, ovviamente ho combinato un disastro, si sarà registrato sicuramente tutto il casino di ESPN. Stavo cercando di andare a leggere perché qualcuno ha fatto 5 touchdown, eBay 13 portate, 88 yard, 5 touchdown, e quindi direi che grazie soprattutto a lui che Navy è riuscita a vincere. Boh, sì, risultato abbastanza inaspettato, sono d'accordo con te. Comunque, giusto per dare due notizie sul bowl, dal 2008 a oggi si gioca a Annapolis, Maryland, quindi la sede appunto di Navy. E l'anno scorso era stato il matchup era stato tra Temple e Wake Forest, aveva vinto Wake Forest per 34-26, quest'anno appunto lo vincono i padroni di casa. Spostiamoci al Camping World Bowl, e qua già Francesco credo che tu terrai la parola per un quarto d'ora, perché c'è una partita preghi interessante, quella che coinvolge Oklahoma State e Virginia Tech. Camping World Camping World Stadium, non ce la posso fare, Orlando, Florida. Cosa vi posso raccontare di questo bowl? C'è dal 1990, le conference coinvolte sono la ACC e la Big 12. Nel 2016 l'ha vinto Miami per 31-14. Cosa succede quest'anno?
Sì, in realtà la partita inizierà fra 5 minuti.
Sì, bravo.
Siamo proprio lì. Quindi la stiamo quindi raccontando. Magari iniziamo... Domani andrà in onda. Sì.
Però vabbè, dai, magari teniamo aggiornati i nostri amici. Intanto sì, certo. Lo sentono domani, quindi che gli è frega.
Sì. Sì, è una di quelle che si potrebbe prospettare, come dire, una battaglia appunto a punto, perché avremo di fronte, sì, la forza della
difesa. E anche tu, ti vedo in difficoltà, siamo in due.
Sì, anche io sono un po' dislessico oggi, c'è Nonne, l'ha buffata, insomma. Comunque vedremo di fronte la difesa di Virginia Tech e la forza dell'attacco di Oklahoma State dall'altra parte, insomma. Se
ultima
guardiamo
partita
i numeri
di Rudolph, che ha fortunatamente portato via tutti i record possibili immaginabili a Widen, che così ce lo siamo levati dalla storia dello speroide prolasso.
Sì, se però noi guardiamo i numeri nel dettaglio, sono molto interessanti quelli in difesa di Virginia Tech, perché non ha mai concesso più di 22 punti a partita, mentre i Cowboys ad inizio anno hanno segnato a valanga, mentre negli ultimi 5 incontri non sono andati mai oltre i 40 punti. E nel 3-2 finale la difesa ha concesso una media di 40 punti subite, quindi stiamo parlando comunque di una sfida interessante, perché abbiamo, come hai detto tu, Mason Rudolph che all'ultima partita vuole scalare le gerarchie delle draft board, mentre dall'altra parte c'è questa secondaria, quella degli Hokies, che è pronta a fermare i ricevitori avversari, soprattutto Washington. Secondo me questo è proprio il matchup più interessante della partita, senza contare poi il fattore turnover, che in un bowl che può decidersi punto a punto come questo può risultare determinante. Josh Jackson, che è il quarterback di Virginia Tech, dovrà fare a meno però del suo target preferito, che è Kane Phillips, reduce da un'operazione all'ernia, e quindi per Jackson bisogna trovare il go to guy, come si suol dire. Questo potrebbe essere Sean Savoy. Più che altro la difesa di Oklahoma State non è di certo quelle tra le migliori, però in una cosa eccelle, e cioè la capacità di creare giocate negative, cioè quelle che portano alla perdita di yard, come il sack e i tackle for loss. Addirittura per i tackle for loss mi pare che Oklahoma State sia la miglior difesa addirittura dell'NCAA. Io comunque mi tengo la squadra di Gundy per la comunque la maggior attitudine di Randolph, di Rudolph nel giocare partite importanti.
NBA. Comunque,
oh. Randolph, quello di il giocatore di basket, Zibo. E quindi va. Mi tengo i Cowboys comunque, e dico, conferma anche l'over 62 e mezzo, perché penso che si segni tanto, penso.
Anche io, so con la tua. Si vede che siamo stati impegnati in altre faccende in questi giorni, ovvero a buffarci. Poi parla per te, perché io ho preso 50 kg bagnato, quindi non è un mio problema. Senti, Holiday Bowl, Michigan State contro Washington State, contro Wazoo. Si gioca quello che io ho conosciuto e ci sono stato, come Qualcomm Stadium, comunque insomma lo stadio di San Diego, California. Bowl storico dal 78 si gioca. Quest'anno coinvolte Pac-12 e Big Ten. Nel 2016 vinse Minnesota per 17-12 contro Wazoo, e quindi Wazoo che torna a giocarsi questo bowl. Questa volta a sfidarli saranno gli Spartans.
Sì, torna nel luogo del delitto, ecco. Anche qui abbiamo comunque sfida interessante, perché abbiamo Wazoo che è iniziata alla grande la stagione, poi complice anche un grosso down di Luke Fall, che si è come dire sgretolata nelle ultime partite. Invece Michigan State zitta senza che nessuno quasi se ne accorgesse, assunto di vittorie, è salita, ha scalato il ranking fino alla 16ª posizione attuale. La lotta è tra questi due quarterback, cioè tra chi di questi manterrà i nervi più saldi, secondo me sarà il leitmotiv della partita. Falk è proprio l'attore perfetto della high ride offense di Leach, mentre Lewerke si è dimostrato al suo primo anno da starter un buonissimo game manager, con il vantaggio però rispetto a Falk di essere una minaccia anche nel gioco su corsa. Direi che anche le difese sono contrastanti, nel senso che quella di Wazoo è un po' come dire disattenta, con il gioco su corsa di Michigan State potrebbe avere grossi problemi. Tuttavia è una difesa che produce sack e la offensive line avversaria non è proprio al top, quindi è un matchup interessante. D'Antonio invece, il coach degli Spartans, può disporre di una difesa molto più preparata, anche se non è abituata ad affrontare attacchi del genere, più abituata naturalmente agli attacchi della Big Ten, quelli pro style, quindi questo rende ancora più interessante la sfida. Ora io non mi ricordo chi dissi all'inizio, però adesso io ti dico Wazoo, e dico over, che l'over è 44 e mezzo, quindi dico Wazoo più over.
Wazoo, tu vedi favorito Washington State, io invece ti dico che vince Michigan State. Così te la butto lì, e ti dico anche che Michigan State ha reclutato abbastanza bene, quindi una squadra a tenere d'occhio anche per la prossima stagione.
Sì.
Senti, andiamo avanti perché la strada è lunga. Alamo Bowl tra Stanford e TCU. Si gioca l'Alamo Dome di San Antonio, un bowl che esiste dal 1993. Quest'anno coinvolte Big 12 e Pac 12. Nel 2016 vinse Oklahoma State contro Colorado per 38-8. Quest'anno appunto la sfida tra le Horned Frogs e appunto Stanford del mio amico Bryce Love.
Ecco, la domanda è proprio questa, cioè c'è qualche difesa in grado di fermare One Love?
Ma non gioca.
Non gioca, vero?
non lo so.
No, dovrebbe esserci, perché non l'ha.
Io spero.
Quindi c'è qualche difesa in grado di fermarlo? Ecco, la risposta è probabilmente sì, però non credo che sia la difesa di TCU a dare proprio questo tipo di risposta. Ecco, sembrerebbe una sfida tra Love, appunto, e la difesa texana, però in realtà secondo me c'è un altro matchup interessante, e cioè quello tra i due quarterback, perché Costello e Kenny Trill hanno avuto, diciamo, in stagione i loro momenti di gloria, però hanno avuto anche i loro momenti di frustrazione. Quindi secondo me il più motivato in questa partita può condurre alla vittoria la propria squadra. Costello ha il vantaggio di avere Love, e quindi la sua azione si potrebbe limitare a semplice, come dire, lavoro ordinario. Invece Hill non ha un player di questo tipo e quindi deve dosare bene lanci e corse, e quindi insomma deve essere molto più concentrato. Potrebbe essere una partita risolta per un solo possesso, secondo me, anche perché le difese concedono un bel po'. Quella di Stanford lascia molto spazio alle corse avversarie, mentre al contrario quella di TCU concede tanto nel gioco aereo. È una sfida in realtà più equilibrata di quello che si possa pensare, però io propendo per i Cardinals e dico Stanford più over 46 e mezzo.
Va bene, vogliamo nel North Carolina per il Black Bowl, Wake Forest contro Texas A&M. C'è dal 2002 questo bowl, quest'anno sono post ACC e SEC, perché così mi hanno voluto mettere in difficoltà. 2016 vinse Virginia Tech contro Arkansas per 35-24, quest'anno cosa succede?
Sì, qua abbiamo invece una sfida tra due squadre che hanno chiuso con lo stesso record, 7-5, ormai di Texas A&M delle sue vicissitudini sappiamo vita, morte e miracoli. Wake Forest invece si presenta con il quarterback Wofford, che dopo Lamar Jackson si è meritato gli onori della ACC, giustamente aggiungerei. Partita anche qui equilibrata per i balloni in campo, e per il fatto comunque che gli Aggies non hanno sciolto il dubbio quarterback, visto che quest'anno ne hanno alternati tre, potrei dire Wake Forest magari per un possesso o anche meno, quindi dico Wake Forest under 64 e mezzo.
Senti, dal North Carolina ci spostiamo a Texas, in Texas a El Paso, e qua bisogna andare nel 1935 per trovare la prima edizione del Sun Bowl. Nel 2016 vinse Stanford contro North Carolina per 25-23, quest'anno si affrontano Arizona State e NC State. NC State una delle squadre più divertenti e più sorprendenti della stagione.
Esatto, mi hai tolto proprio le parole di bocca, squadra divertentissima, affronta una squadra Arizona State che ha chiuso con un record di 7-5 molto, molto altalenante. L'attacco dei Wolfpack secondo me è troppa roba per una difesa, per la difesa pessima dei Sun Devils, ha concesso tantissimo quest'anno, quindi senza troppi giri di parole, è perché secondo me i Roosters sono squilibrati, dico NC State senza troppi dubbi, over, perché l'over è dato a 60 e mezzo, mi pare. Sì,
intanto mio figlio invade gli studi della radio Bergamaschi, adesso qua se ne va, ha fatto anche un urlo che magari avete colto.
Ma non è che ha detto forza Texas, no, non l'ha detto
però inizia a piacergli, no, non Texas, il football dico, poi va bene Texas.
No, spero che non gli piaccia, insomma.
Sai le spighe, no, ma minimo tifo Oklahoma, cioè se mi deve fare tifo Oklahoma.
Una rivalità in famiglia ci deve essere.
Giusto, vabbè, ma questa mi piacerebbe anche, ti dirò. Va bene, senti, continuiamo il nostro viaggio negli Stati Uniti, prendiamo l'aereo e voliamo a Nashville, Tennessee, e andiamo al Nissan Stadium per il Music City Bowl. Nel 2016 l'ha vinto Tennessee contro Nebraska per 38-24, la prima edizione è stata nel 98, e quest'anno si affrontano Kentucky e Northwestern. Favorita, tra l'altro, leggo Northwestern di 8.5.
Sì, assolutamente Northwestern per un roster più profondo, anche se Kentucky quest'anno non è andata malissimo, però la presenza di Justin Jackson, che secondo me è uno dei migliori running back della nazione, contro una difesa, contro le corse pessima, che aveva iniziato bene e poi ha concesso tantissimo, appunto non fa presagire nulla di buono per Kentucky, quindi senza troppi dubbi anche qui dico Northwestern con l'over dato a 51, quindi si superano 51 punti.
Ok, andiamo al caldo di Tucson, Arizona, Arizona Stadium, bowl recente, nato nel 2015, nel 2016 lo ha vinto Air Force per 45-21 contro South Alabama. Stiamo parlando dell'Arizona Bowl, ci va New Mexico State, che adesso non voglio dire stupidate, ma dopo torna a un bowl dopo 8000 anni, e lo fa contro Utah State, che però è favorita. Di 3 punti.
Sì, 50 anni dal primo bowl, quindi.
Ed è, ecco, la squadra di Massimo Foglio. Sì, no, perché sì, non volevo dire la solita cazzata che dico ad un certo punto, che non c'entra niente con quello che di cui stiamo parlando. Invece, no, è la squadra di Massimo Foglio, che è contentissimo, infatti, di avere New Mexico State a giocarsi questo bowl.
Sì, contentissimo, oltretutto l'ho sentito, ha finanziato anche con una piccola donazione naturalmente all'università per questo motivo. Università che, cioè non l'università, la città dell'università ha concesso anche il giorno di ferie per seguire questo bowl addirittura, quindi primo bowl dopo 50 anni, quasi fosse una festa nazionale, quindi facciamo che diamo fiducia a New Mexico State. Sì, assolutamente, quindi dai, figurati, diamo fiducia a New Mexico State con l'under di 60 punti e mezzo.
Va bene, iniziamo a fare sul serio. Cotton Bowl, che come vi abbiamo raccontato settimana scorsa non si gioca al Cotton Bowl ma si gioca all'AT&T Stadium di Arlington, è un bowl che esiste dal 1937. Nel 2016 l'ha vinto Wisconsin contro Western Michigan per 24-16. Quest'anno la partita è super 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 interessante, Ohio State contro USC.
Sì, Cotton Bowl che è già una super sfida, vediamo Ohio State che è ancora probabilmente in preca contro la commissione per avergli preferito Alabama ai playoff, e poi dall'altra parte abbiamo quella che secondo molti avrebbe dovuto alzare il trofeo nazionale ad inizio gennaio. Hanno giocato entrambe delle stagioni strane perché hanno avuto degli intoppi particolari, Ohio State ricordiamo la sconfitta con Oklahoma e poi quella decisiva alla fine per le decisioni della commissione contro Iowa.
Senti come prendere distanze, senti come prendere distanze, Francesco Fede, senti come prendere distanze.
No, noi, guarda, no, non rientriamo nel merito di quell'argomento perché altrimenti esco pazzo. Invece USC ha da annoverare le sconfitte contro Wazoo e quella pessima contro Notre Dame. Entrambe però hanno avuto il merito di vincere le rispettive conference grazie soprattutto al gioco di corsa che improntato su Ronald Jones per quanto riguarda i Trojan e su Dobbins e Barrett per quanto riguarda i Buckeyes. Questo è sicuramente il punto fondamentale di questa sfida, cioè le corse e la capacità delle difese di fermarle. Sappiamo comunque come le due squadre abbiano playmaker in linea difensiva, insomma capaci di stoppare questo tipo di giocatori. Naturalmente c'è anche la sfida a distanza tra Barrett e Darnold, tutte e due hanno un grande talento, però tutte e due hanno faticato più del previsto quest'anno, o meglio hanno alternato prestazioni sontuose a partite assolutamente anonime. Darnold ha ormai sulle spalle l'assillo non solo del draft ma anche di un turnover maker, mentre Barrett è comunque più abituato a queste partite e sa più del collega come gestire le emozioni. La capacità poi di creare big play dall'una e dall'altra parte potrebbe condizionare la sfida. Io dico Ohio State, però è una partita che si potrebbe concludere addirittura con un solo punto di distacco, oppure come potrebbe finire anche tipo 42-24 per fare un esempio. Quindi dico Ohio State, l'over è fissato a 64,5 e dico anche over.
Tu, Darnold e Hill me li ammazzi ogni singolo podcast, sei una cosa incredibile. Per te Darnold manco scelto al settimo giro dopo l'ultimo dei kicker o dei punter più scarsi.
Undrafted,
esatto. Senti, andiamo in Florida, andiamo a Jacksonville, Everbank Field, cioè, va bene dai, Mississippi, o perché è ancora più difficile il nome del bowl, perché so già che mi incarto, Tax Slayer Bowl, e invece no, ce l'ho fatta, bowl che esiste dal 1946, nel 2016 lo ha vinto Georgia Tech contro Kentucky per 33-18, Francesco, quest'anno si affrontano Louisville e Mississippi State.
Sì, qui abbiamo Louisville con Lamar Jackson e Mississippi State senza Fitzgerald.
Senza Fitzgerald, sì.
Direi che il pronostico è quasi scontato, però i Cardinals si apprestano comunque ad affrontare una delle migliori difese sulle corse e quindi è un bowl che potrebbe rivelare qualche sorpresa. Io comunque senza troppi giri di parole dico Louisville. Dico anche over perché è una partita che potrebbe finire con un punteggio molto alto. Io comunque, nonostante Lamar Jackson abbia chiuso questa stagione incalando, io dico Jackson, do fiducia a lui.
Va bene, partita che si potrebbe chiudere con un alto punteggio, anche quella che sarà, si disputerà per il Liberty Bowl tra Memphis e Iowa State. Liberty Bowl che si svolge al Liberty Bowl Memorial Stadium di Memphis, Tennessee, lo abbiamo detto, dal 59. Nel 2016 lo ha vinto Georgia per 31-23 contro TCU. Quest'anno appunto si affrontano Memphis e Iowa State. Piccola parentesi su Iowa State: vi avevamo raccontato di Jacob Park, come sospettato è il problema che l'aveva estromesso inizialmente, più che un problema di salute era un problema relativo all'uso da parte del quarterback di sostanze di sostanze stupefacenti. Vabbè, si fumava le bombette, chiaramente cosa che non si può fare se vuoi giocare nell'NCAA. Da lì poi però Jacob Park ha spiegato, è uscito nelle ultime settimane, è uscito qualche settimana fa questa notizia, che dietro questo uso dietro l'uso e l'abuso di marijuana c'erano anche problemi un attimino più profondi che riguardavano la vita del quarterback. Morale della favola: Jacob Park si trasferirà, cioè quindi se ne andrà da Iowa State. Non credo, Francesco, si sappia ancora dove andrà a finire. E apro una parentesi su di me: come faccio fatica a parlare in radio delle bombette? Vabbè, è incredibile, perché sembra di dire una cosa sbagliata. Vabbè, comunque, perché poi ognuno ha le sue idee. Dimmi, Fra.
Sì, ancora, cioè, perlomeno io non ho letto nulla riguardo di Park. Non credo che ci sarà la fila da qui a New York per accaparrarselo, perché comunque sì, è un discreto giocatore, ma nulla di più, insomma.
Ma tu pensa come mi distruggi tutti i miei giocatori preferiti. Vabbè, andiamo avanti.
Sì, hai ragione in un punto. C'è una partita che questa potenziale da 60-57 o qualcosa del genere. Iowa State ha fatto vedere quest'anno di non temere nessuno, infatti Oklahoma ne ha fatto le spese. E appunto, nonostante insomma Memphis si presenti da favorita, tuttavia però le differenze di conference potrebbero farsi sentire, però credo che Memphis, al netto di tutto, di tutte queste considerazioni, possa riuscire a vincere. Diciamo che col cuore dico Iowa State, perché comunque è un team che mi piace, una squadra
Cyclones, poi
simpatica.
Anche loro protagonisti di una super stagione, ma tutto Oklahoma,
sì, assolutamente. Poi a me piace tantissimo Campbell, il loro head coach, quindi
che ha rifirmato per 6 anni, giusto?
Sì, esatto. Quindi col cuore dico Iowa State, però con la testa io dico Tigers e over naturalmente 66.5.
Va bene, Fiesta Bowl, University of Phoenix Stadium, per intenderci lo stadio dei Cardinals, degli Arizona Cardinals, a Glendale, Arizona. Bowl che c'è dal 1971. Nel 2016 lo ha vinto Clemson per 31-0 contro Iowa State, e fu la semifinale del campionato,
sì.
Giusto?
Sì, sì.
Ah, ok, no, perché mica me lo so scritto, no? Perché così
non
sono sicuro.
Sì, sì.
Vabbè, va bene, quest'anno non vale la semifinale del campionato, però sicuramente è uno dei 6 bowl più prestigiosi, e io credo che Penn State possa considerarsi favorita, Francesco, su Washington.
Sì, anche qui abbiamo due squadre che hanno chiuso 10-2, lo stesso record, con tra le due comunque Washington è quella che ha convinto di meno, perché convinto di meno rispetto alla stagione scorsa, naturalmente, perché l'anno scorso fecero i playoff. Penn State è senza Morehead, che era l'offensive coordinator che si è già accasato sulla sideline di Mississippi State, e quindi i Nittany Lions potrebbero avere problemi nello sfruttare i giochi e i propri giocatori, considerando che si prospetta più come una partita a scacchi questa che non una partita di football vera e propria. Il trio McSorley, Barkley, Gesicki è molto temibile, però ha dato prova quest'anno di non essere troppo in simbiosi in alcune situazioni. Al contrario, invece, la difesa di Washington ha limitato gli avversari sulle 92 yard di media partita su corsa, naturalmente, quindi proprio Barkley potrebbe avere qualche difficoltà. Gli Huskies, per far capire l'involuzione che hanno avuto rispetto all'anno scorso, sono passati dai 42 di media del 2016, punti segnati naturalmente, ai 36 di quest'anno, e quindi il punto interrogativo più grande è la capacità di creare big plays. Un elemento in più che c'è da considerare potrebbe essere lo special team, che mai appunto può essere così fondamentale in squadre come questa, perché di fronte avremo i due migliori returner della NCAA, cioè Barkley da una parte Dante Pettis dall'altra, quindi diciamo che tutte le fasi del gioco, attacco, difesa e special team, sono fondamentali. Washington non ha problemi nel gioco di corsa perché ha Miles Gaskin, che potrebbe creare non pochi problemi al front seven di Penn State, che non sembra appunto riuscita a limitare giocatori del genere. Io, per come è andata la stagione, dico Penn State di 3-4 punti, l'over è fissato a 56 e io dico over.
Senti, a me, io ti dico che Barclay se gioca, però ammetto di in questi giorni causa feste e ferie, vivo sovrastato dalla presenza dei miei bambini, che amo tantissimo ma che non mi permettono di sapere e leggere niente. Quindi tu hai detto che giocherai, allora se gioca Barclay fa 250 yard dalla linea di scrimmage, fermati, 250 yard dalla linea di scrimmage e minimo 2 touchdown, ok? Questa è la mia bold prediction per la partita. Dimmi.
No, dico, non entro su Twitter, praticamente non sono entrato tutto il giorno oggi, quindi non ho letto nulla di diverso. Io sono fermo al fatto che Barclay giochi, però comunque non è il Tax Slayer Bowl, è un Fiesta Bowl, quindi anche se si dichiara al draft, penso che una partita del genere la voglia giocare comunque. Quindi io non ho notizie diverse, quindi okay, se perfetto. Per caso Barclay non gioca, pazienza.
Ti farà fare una brutta figura, va bene?
Esatto.
Orange Bowl.
Ho sbagliato tutti i pronostici, quindi figurati.
Una cosa in più, una cosa in meno, sbagliata, poco sì, cambia. Sì. Esatto, dai. Andiamo al caldo della Florida, Orange Bowl, Hard Rock Stadium Bowl, che c'è dal 1935. Nel 2016 l'ha vinto Florida State per 33-32 contro Michigan. Quest'anno super partita tra Wisconsin e Miami.
Ma super partita, in realtà
dimmi cosa devo dire, dimmi tu cosa devo dire.
No, in realtà secondo me la sfida è molto più squilibrata di quello che dicono i bookmakers, perché Wisconsin ritengo sia una squadra molto molto più completa, molto più talentuosa. Cioè i Badgers hanno giocato il championship della Big Ten contro Iowa State dando molto filo da torcere, mentre Miami è stata spazzata via senza troppi patemi da Clemson nel championship della ACC. I Canes rispetto ai Badgers sono arrivati molto molto scarichi.
Chiedo scusa per tutti i tanti tifosi degli Hurricanes che seguono questo podcast per quello che sta dicendo Francesco, prendo le distanze.
e su Twitter ne ho almeno due che mi seguono, che non saranno molto contenti domani quando ascolteranno la registrazione. Comunque sì, dai, i Kings sono arrivati scarichi in questo finale di stagione, quindi diciamo che potrebbero pagare lo scotto di una annata che li ha visti sì vincere, però non convincere sempre. Sarà fondamentale secondo me la prestazione di Taylor, il running back dei Badgers, che si è messo in mostra tantissimo quest'anno.
Che verrà, di Melvin Gordon?
Può essere, sì, forse anche meglio addirittura, sì.
Sì. Ma hai distrutto un altro giocatore che mi piace tanto. Andiamo avanti.
Sì, Taylor che comunque fronteggia una difesa, un front seven forte, però che come la squadra, insomma, a volte non ha performato al meglio, diciamo così. Certo, Miami ha il vantaggio di giocare in casa, però la difesa di Wisconsin penso che sia troppo per un attacco che quest'anno ha faticato più del previsto per portare a casa la vittoria. Quindi io dico Wisconsin senza credo quasi senza dubbi, con over, perché l'over è fissata a 45, i bookmakers danno vittoria di Wisconsin per 6.5, io credo che sia molto più larga.
Senti, questo senza dubbi è degno di Dario Michelini e lo mettiamo lì.
Sì,
senti,
sì.
Dopo i bomboloni di Capodanno, il 1 gennaio ci svegliamo e siamo costretti a seguire l'Outback Bowl e a vederci in Michigan, South Carolina. Outback Bowl che viene giocato al Raymond James Stadium di Tampa, Florida, dall'86. Nel 2016 l'ha vinto Florida per 30-3 contro Iowa. Quest'anno appunto sfida tra Wolverines e una South Carolina che tutto sommato ha fatto una stagione discreta, battendo sì, NC State la prima giornata di campionato.
Sì, in realtà io mi ero ripromesso anche quest'anno di non guardare più partite di Michigan, perché troppo mi stavano dando fastidio da come stavano giocando. Comunque sì, South Carolina ha finito un'ottima stagione, sicuramente nessuno se l'aspettava. Michigan ha chiuso con lo stesso record, addirittura 8-4 se non sbaglio, però naturalmente rispetto ai Gamecocks aveva aspettative sicuramente diverse. Però ecco, senza giri di parole dico Michigan, perché comunque sì, hanno un roster più profondo, ha più esperienza in partite del genere, quindi dai, possiamo, io dico Michigan.
Possiamo volere del male a Harbaugh, però insomma, se lo deve portare a casa, no, sto vuole.
Sì, dai.
Tra l'altro, lo volevo dire la settimana scorsa, lo dico adesso che mi è venuto in mente, Harbaugh è stato paragonato a Paris Hilton, per il fatto che insomma, come lei non si è meritata niente di quello che ha ottenuto e ha avuto, Harbaugh non si sarebbe meritato niente, e non, insomma, non si meriterebbe sostanzialmente di allenare Michigan. La volevo dire diversamente, però. Vabbè, non l'hai letto, beh, guarda che hai girato qua.
No.
Eri già in
fede. E neanche lo commento.
Ma io guarda che, però non è, cioè, io condivido. Io, vabbè, non amo troppo, nonostante sia stato il mio head coach, il mio inteso per head coach dei San Francisco 49ers, boh, non lo so, non sono mai rimasto completamente convinto, nonostante in alcuni casi i risultati abbiano parlato.
Facciamo che ne riparliamo l'anno prossimo con il fatto che ha un quarterback serio, insomma, vediamo un po', dai. L'anno prossimo lo rivalutiamo. Rimandato a settembre.
8 aveva preso.
Lo so, ma quella non è solo colpa sua, sì. Ma a quel punto io avrei fatto giocare Dylan McCaffrey, il fratello di Christian McCaffrey, che ho seguito anche due volte una partita di high school. Ho detto no, se mi metto a seguire anche le high school non la finisco più. Però, per curiosità, ho visto due sue partite, quindi mi ha incuriosito.
Vabbè, saremo a vedere. Senti, Peach Bowl, Auburn contro UCF, Mercedes-Benz Stadium di Atlanta dal 68. Nel 2016 è stata la semifinale tra Alabama e Washington, vinta, come tutti ci ricordiamo, da Alabama abbastanza facilmente per 24-7. Quest'anno è il premio di consolazione per i Tigers, che hanno giocato una stagione strepitosa, soprattutto nell'ultima parte, e invece è il giusto premio per UCF, che dopo che due anni fa aveva chiuso senza vittorie, quest'anno ha chiuso la stagione imbattuta e appunto si gode questo importantissimo bowl.
Sì, tu hai detto stagione fantastica di Auburn, giusto? Perché linea tra
per quello che ha fatto alla fine, sì.
Sì, no, dico la linea tra stagione fantastica e stagione
ci sono le registrazioni, ho detto nella seconda parte, seconda parte.
No, poi ti spiego anche il perché. Comunque sì, è una sfida affascinante, non fosse altro che c'è UCF che appunto arriva da imbattuta dopo lo 0-12 di due stagioni fa, chiuso 12-0, quindi sappiamo insomma tutto, no, sul miracolo di Scott Frost, e questo Peach Bowl è il giusto coronamento di una stagione perfetta per i Knights. Tralasciando comunque l'andamento di Auburn, che ha disputato il SEC Championship ai danni di Alabama.
Senti, lo so che ti gira ancora le balle sta roba che vi hanno battuto, cioè, però poi alla fine semifinale ci siete andati voi, quindi è inutile che fai lo scocciato.
Sì, ma l'Iron Bowl, sai, è sempre quella sfida in famiglia che ti rompe i maroni se non la vinci, quindi vabbè. Comunque Auburn ha disputato e vinto il Championship della SEC, quindi sì, oddio. Aspetta, ha vinto la SEC West e poi ha perso il Championship contro Georgia, non avanziamo. E quindi parrebbe una sfida un po' squilibrata. UCF ha sicuramente giocatori forti in ogni reparto, però il fatto di giocare in una conference meno competitiva rispetto alla SEC potrebbe risultare decisivo. In una partita del genere è fondamentale, secondo me, il fattore motivazioni, e nessuna più di UCF ci tiene a vincere questa partita.
Non mi dire Auburn, che dici UCF.
No, aspetta. Auburn, tornando al discorso di prima, cioè al fatto una stagione straordinaria, una stagione così è sottile, perché se Auburn perde accumulerebbe 4 sconfitte. Come ha detto il buon Paul Finenbaum, qualcuno potrebbe dire cioè stagione da 9-4 o stagione da 10-3, cioè stagione da 9-4 non è una brutta stagione, però no, è una stagione vabbè, non all'altezza.
Scusa, no, ti interrompo, ma la differenza tra una stagione che si potrebbe definire fantastica e una stagione così, al limite la trovo nell'aver perso il championship, che sarebbe poi stato il pass per le semifinali. A questo punto, per Auburn vincere o perdere questo bowl, cambia, sì, possiamo stare a parlare di record, aspetta, però cambia poco.
Ti spiego,
cioè, la partita importante l'hanno già persa.
Ho capito, però Auburn si trova, come dire, in una specie di limbo strano, no? Tra la stagione quasi perfetta, che sarebbe potuta culminare, oltre che con la vittoria di Alabama e della SEC West, sarebbe potuta culminare con la conquista della SEC, quindi dei playoff, e l'altra parte invece c'è una stagione sì vincente, però con un record di 9-4, cioè 4 sconfitte per una squadra che è stata lì lì da arrivare ai playoff sono tante, capito?
Vabbè,
è questa
per me
proprio
vince,
la linea sottile
quindi...
che faceva, che spiegava Paul Finenbaum, e io sono sostanzialmente d'accordo con lui. Poi certo, 9-4, se lo fa una squadra come cosa ti posso dire, UCF, che comunque
dai, volevi dire Texas, volevi dire Texas,
sì, anche Texas è una stagione comunque quasi da incorniciare. Auburn però è stata lì lì da andare ai playoff, se perde anche questo sono 9-4, e quindi la stagione non è più fantastica ma un po' retrocede. Questo era il mio discorso. Comunque ciò non cambia, io anche qui col cuore dico UCF, perché sarebbe proprio il coronamento assoluto di una grande stagione, però penso che Auburn vinca.
Va bene, non andiamo oltre, se no siamo già all'ora di trasmissione, non finiamo più. Citrus Bowl, Notre Dame contro LSU, e torniamo a Orlando, qua ci si viene tre volte al Camping World Stadium, però questa volta ho detto bene. 1947, la prima edizione del Citrus Bowl, che nel 2016 è stato vinto da LSU e che quest'anno appunto vede i Tigers nuovamente coinvolti, Notre Dame da sfidante, chiamiamola così, Notre Dame anche lei che ad un certo punto pareva potesse arrivare fino ai playoff, poi è arrivata una sconfitta che ha cambiato gli orizzonti della stagione degli Irish.
Sì, record uguale per entrambe, 9-3, però differenti modi per raggiungerlo questo record. Notre Dame ha fatto un percorso, secondo me, fatto di ottime vittorie e sconfitte che tutto sommato erano preventivate, come quella di Georgia, per esempio, che ha perso solo per un punto. LSU invece ha sul groppone la sconfitta in casa contro Troy. Delle due, insomma, quelle col margine migliore rispetto alla scorsa stagione sicuramente Notre Dame, perché veniva da un 2016 di 4 vittorie e 8 sconfitte, e soprattutto grazie a questo nuovo quarterback Wimbush, che si è dimostrato un ottimo runner, scusate, un ottimo runner, ma un quarterback buono solo a fasi alterne. Dalla loro, gli Irish hanno questa linea offensiva solida per quel che riguarda le corse, e proprio per questo motivo devono per forza di cose favorire il running game. Di contro però affrontano una linea difensiva che non si fa intimorire facilmente, anche se la velocità di base, secondo me, soprattutto del pacchetto di linebacker, potrebbe essere un problema. Notre Dame invece dall'altra parte deve stare attenta ai runner avversari, perché Guice e Williams sono un duo ben assortito. Uno è forte nelle tracce interne e esterne, Guice, mentre l'altro, Williams, ha quella classica, no, forza bruta per rompere i placcaggi. È una delle sfide per me più difficili da decifrare. Comunque vado leggermente per LSU, perché secondo me ha qualche arma in più, cioè il QB Etling, che rispetto a Wimbush sa lanciare, e poi perché comunque ha quei giocatori capaci di strecciare il campo, di allungare il campo, cosa che Notre Dame non ha. Quindi dico LSU, l'over è fissato a 49,5, e dico anche over.
Senti, all'inizio della puntata abbiamo detto che il Camping World Bowl sarebbe iniziato durante appunto la nostra registrazione. Allora diamolo un aggiornamento: Virginia Tech è in vantaggio 7-3 nel primo quarto, mancano ancora 5:46 alla fine del primo periodo contro Oklahoma State. Il touchdown degli Hokies è arrivato da parte di Josh Jackson su corsa, Josh Jackson che ha già due corse per 25 yard e appunto un touchdown, la più lunga di 13, e vabbè, insomma, appena iniziata la partita vediamo come va a finire. Intanto aspetta, facciamo proprio una cosa diretta. Ok, Virginia Tech ha recuperato adesso il pallone sulle proprie 9 yard e ha un primo e 10, così siamo super precisi. Va bene, senti Fra, tutto bello quello che abbiamo detto, tutto super interessante, come sempre invitiamo tutti a vederle un po' tutte queste partite, perché vuoi per un giocatore, vuoi per una rivalità, vuoi per mille tradizioni, c'è sempre qualcosa, c'è sempre un buon motivo per guardarle, però siamo nell'era dei playoff e quindi sono le prossime due partite, quelle di cui andremo a parlare adesso, che sono le partite che contano. Secondo me non c'è una cornice più bella di quella del Rose Bowl. Qui si giocherà una delle due semifinali, Oklahoma opposta a Georgia. È inutile che vi presenti il Rose Bowl, faccio presentare a Francesco la semifinale.
Sì, prima semifinale, nonché la partita più interessante di tutti questi bowl di cui abbiamo parlato, a mio avviso anche più bella, più interessante della...
Ecco, riusciamo a non essere d'accordo anche su questo stasera.
Sì.
Quindi, perfetto.
No, secondo me è più interessante anche della bella che andranno a giocare sì. Alabama e Clemson, visto che sono alla terza partita in 3 anni. Qui i fattori in gioco sono tantissimi, a cominciare dalla sfida Mayfield contro tutti, oseremmo dire. Contro tutti, perché insomma l'Heisman Winner ha dimostrato di saper condurre la squadra quasi da solo, sia con le braccia che con le gambe, e di sapere uscire insomma in qualsiasi momento da qualunque situazione pericolosa. Quest'anno Mayfield ha dominato l'NCAA in lungo e in largo, arriva a questa sfida insomma con la maturità del senior, con la consapevolezza soprattutto che non avrà altre occasioni come questa. Dall'altra parte invece abbiamo una delle tre migliori difese della nazione e secondo molti la difesa giusta per fermare un attacco come quello dei Sooners. Una massima del football che non tramonterà mai è proprio quella che dice che gli attacchi vendono i biglietti mentre le difese fanno vincere i campionati. Proprio per i Bulldogs questa è la definizione più azzeccata. Direi però che ci dobbiamo fermare un attimo, nel senso che la squadra di Smart si regge grazie alla difesa, però si regge anche grazie ad un attacco dalle mille risorse, running game in primis, grazie al trio delle meraviglie Chubb, Michel e Swift, e hanno un freshman a ruolo di quarterback come Fromm, che ha retto alla perfezione l'impatto con la NCAA, ed una difesa mediocre come quella di Oklahoma potrebbe proiettarlo insomma come uno dei migliori in campo. La difesa poi dei Bulldogs non la conosciamo certo adesso, soprattutto il pacchetto linebacker con il fresco vincitore del titolo di migliore nel ruolo Roquan Smith, abbiamo un caccia quarterback come Lorenzo Carter, senza dimenticare naturalmente la eccelsa mente difensiva di Coach Smart. Naturalmente però i Bulldogs si trovano a fronteggiare l'attacco più forte di tutta la nazione e quindi la concentrazione deve essere massima, però è una difesa preparata a fronteggiare giocatori come Mayfield, è una difesa che sa come fronteggiarli e quindi sarà interessante questa sfida insomma. I Sooners purtroppo al contrario si presentano con una difesa retta solo dal linebacker, dall'edge rusher o Okoronkwo, che lascia molto spazio ai quarterback per lanciare, infatti concedono 240 yard di media partita. Allora, vista così la sfida e posto che ormai sappiamo tutto di queste squadre, tutto, vita, morte, miracoli, Georgia mi sembra la squadra più completa perché unisce un grande attacco ed un'ottima difesa. Poi dall'altra parte naturalmente abbiamo un Mayfield in stato di grazia, è stato quasi inarrestabile e quindi il pronostico per i bookmaker resta a favore di Oklahoma. Io invece lo sovvertisco questo pronostico e dico Georgia con lo spread fissato a 59 punti, io qua dico under invece.
Senti, io ti dico che secondo me la chiave della partita è sarà la capacità di Georgia di nascondere il pallone a Oklahoma. Mi spiego, Georgia è la squadra perfetta non solo per sfruttare le debolezze della difesa dei Sooners, ma per farlo con metodo e quindi impiegandoci il tempo giusto, sfiancando una difesa che già ha appunto dei problemi e dando meno chance possibili, meno palloni possibili a disposizione di Mayfield, perché poi Mayfield, ditemi tutto quello che volete sulla difesa di Georgia, che tra l'altro a me ha impressionato contro Auburn nel championship della SEC, però Mayfield quest'anno, come hai detto tu Francesco, è in stato di grazia. È un uomo in missione, è un uomo in missione che vuole lasciare la sua, il suo Ateneo da campione nazionale per poi provare una cosa che comunque per lui sarà un po' complicata, come il passaggio tra, già normalmente il passaggio tra l'NCAA e l'NFL, per lui che è un quarterback con misure ridotte sarà ancora più difficile. Però insomma io credo che Georgia, se starà col game plan, che non credo si discosterà molto da quello che ho detto, adesso non perché io sia super intelligente, queste cose dai le ho lette, alla fine secondo me ce la potrebbero fare. Se invece iniziano a fare qualcosa di diverso, Oklahoma riesce a prendere il controllo della partita, allora a quel punto per i Bulldogs sarà veramente difficile contrastare la potenza dell'attacco dei Sooners.
Sì, ma proprio io ho detto che il matchup più interessante, il matchup fondamentale poi più che altro è quello proprio tra Mayfield e la difesa, perché Mayfield, hai detto tu, è un uomo in missione, è un giocatore inarrestabile quest'anno, è in stato di grazia, quindi è proprio una sfida tra un uomo contro una difesa avversaria, perché alla fine poi certo i ricevitori che fanno i numeri ce li ha, però è lui che li dà i passaggi, quindi possiamo parlare proprio di un uomo solo contro un'intera difesa, con tutto che poi Georgia naturalmente schiera un freshman che non sappiamo come può prendere questo tipo di partita, non sappiamo come reagisce alle emozioni di uno stadio da 100.000 posti come storico come il Rose Bowl, quindi ci sono tante variabili da tenere in considerazione, però la sfida principale, il matchup principale è proprio quello, Mayfield contro la difesa, quindi sì, io comunque mi tengo Georgia perché al netto di tutto è la squadra secondo me più completa, poi naturalmente il campo ci dirà
ci godremo,
che manda il campo,
ci godremo la partita sicuramente, qualcosa
quello,
di meglio
quello assolutamente
qualcosa di meglio rispetto a Michigan South Carolina. No dai, scherzo.
Beh,
ricordiamo,
spera,
che i Wolverines sono stati ospiti a Roma della Federazione Italiana di Football Americano, è stata una bellissima esperienza, io ho anche una maglietta di Michigan che mi hanno portato da quella cosa, ci dovevo andare ma non ci sono potuto andare, peccato perché me la sarei goduta. Vabbè, comunque senti, all'inizio della puntata abbiamo parlato anche di Navy contro Virginia, sapevamo poco perché non abbiamo potuto seguire la partita. I midshipmen hanno chiuso con 0 completi, 42 minuti di possesso, 452 yard a 175 e uno shutout negli ultimi 59 minuti e 48 di partita, quindi 7 punti li hanno presi all'inizio subito.
Sì, dopo 12 secondi, ma allora...
Ah sì, è vero, perché Virginia la partita è iniziata con un kickoff riportato, l'ho anche ritwittato, è vero,
esatto,
erano stati
sì,
loro.
Sì,
ah ecco, quindi...
Beh,
cioè,
in 12 secondi non hai tempo di... Era sicuramente sì, il kickoff riportato in end zone.
Vabbè, ok, ce la dovremo rivedere perché secondo me ne vale la pena a questo punto, anche solo per vedere come hanno fatto a fare questa cosa incredibile. Vabbè, senti... Arriviamo alla seconda semifinale che, come tu hai già anticipato, è la bella, la terza sfida in 3 anni, le prime 2 volte sì, ha segnato il titolo nazionale, questa volta è solo, tra molte virgolette, la semifinale, è lo Sugar Bowl, quindi al Superdome di New Orleans. L'anno scorso, perché comunque l'anno scorso è stato giocato, non era la semifinale nazionale, ma era comunque un Oklahoma-Auburn vinto da Oklahoma per 35-19, quest'anno appunto vale la semifinale nazionale e è una partita che insomma non so cosa si possa dire, se non che sarà sicuramente eccezionale.
Sì, anche qui ormai sembrano queste preview che si scrivono da sole, nel senso che di queste due squadre conosciamo tutto dai giocatori al coaching staff, quindi sarebbe quasi superfluo parlare di punti forti e punti deboli, visto che ormai ne abbiamo parlato per tutto l'anno. Però può suonare strano a qualcuno, vista come è andata la stagione, la proiezione dei bookmaker in favore di Alabama. Però se
Alabama è favorito,
vedere...
su tutte le altre, non è che sì, l'abbiamo detto, Vegas la vede un po' diversa, ragazzi, da come la vedete voi.
Sì, però appunto questa proiezione dei bookmaker, se andiamo a ben vedere, ha una sua logica, nel senso che ci sono tanti punti che si vanno ad incastrare, no, in questa sfida, cioè la vendetta per esempio nei confronti della finale persa l'anno scorso, anche per riscattare l'Iron Bowl perso contro Auburn, e che appunto stava rischiando di compromettere questi playoff.
Questo lo dici tu, questo sì, dà fastidio a te.
Certo, questo lo dico io. poi abbiamo Jalen Hurts, che è il quarterback di Alabama, che ha un anno in più di esperienza rispetto a Kelly Bryant, è più abituato comunque a queste emozioni nonostante sia un sophomore, e di conseguenza potrebbe sentire meno la partita rispetto al collega. Da non sottovalutare il fattore Saban, che quando ha tanto tempo per preparare le partite praticamente non lo sbaglia mai.
Fattore Saban, tu lo sai che oggi ho letto una statistica incredibile, gli americani mi fanno impazzire. Se Sweeney vince, supera Saban, e Bear Bryant come percentuale di vittoria assoluta totale nel college football, capisci te? Questo è fondamentale. Quindi, da sapere, per seguire la semifinale tu devi sapere anche questa cosa. Perché,
cioè,
Saban la sa,
ha vinto più partite di Saban.
No, in percentuale, no, assolutamente. Sweeney ha allenato molte meno partite, quindi non potrebbe essere.
E quindi,
a livello di percentuale.
Già anche questo è un fattore ulteriore che aggiungiamo adesso, in questo momento,
no,
che l'hai detto tu.
Però, vabbè.
Però il fattore Saban è da considerare, perché ti ripeto, quando ha tanto tempo per preparare le partite, praticamente non le sbaglia mai, naturalmente poi l'esperienza in queste sfide gioca a suo favore, non che Sweeney sia meno abituato, visto che in 3 anni è la terza post-season che gioca, però
sì, beh, ormai dai, è un veterano
Saban
anche
è sicuramente più un veterano. Poi non possiamo naturalmente dire che è la stessa Alabama dell'anno scorso, quello no, soprattutto in difesa, però il reparto arretrato di Tide ha comunque quella capacità di creare turnover, di cambiare le partite come nessun'altra. Clemson è sicuramente una squadra più compatta, nell'ultima parte di stagione ha dimostrato di aver superato i problemi visti contro Syracuse quando perse, però la domanda è: Kelly Bryant è in grado di reggere la pressione?
Sì.
Sì, tu mi dici così a bomba, così, ok.
L'hai chiesto, intanto scusami, aggiorniamo dal Camping World Bowl, dove diamo due notizie. È finito il primo quarto, la palla è sulle 44 di Oklahoma State, ma il possesso ce l'ha Virginia Tech. E scusa Francesco, ma ti rispondo già a una domanda che avevi fatto, ovvero chi sarà il go to guy di Virginia Tech. Josh Jackson, che sta facendo tutto da solo, corre, lancia, si autolancia la palla, e però insomma un po'
si autolancia, se la autoriceve.
Se la autolancia, se la autoriceve, un po' il mattatore della partita. Però insomma, adesso è finito il primo quarto, chiudi pure il concetto.
Sì, no, dicevo, Bryant in grado di reggere la pressione, poi naturalmente
sì,
i Tigers hanno anche loro sì, i Tigers hanno anche loro una difesa in grado di fermare chiunque. Venables è un defensive coordinator imprevedibile che sa come leggere le partite, però mai come in questa sfida io mi accorgo che il fattore quarterback possa essere veramente determinante.
E però qua, scusami, ma siete messi male voi, per voi intendo Alabama, perché se mi posso permettere, il problema di Alabama è nell'incapacità di Hurts di lanciare le palle che deve lanciare. Non è tanto un problema di quante volte lancia, ma ci sono dei down che lui deve chiudere. E
qui,
che secondo
ti posso,
me...
qui ti posso rispondere molto facilmente, nel senso che Alabama negli ultimi anni, dove ha vinto anche Tito, cioè Alabama ha vinto un titolo nazionale con Cocker,
no, anche quindi, con AJ McCarron, cioè,
sì, no vabbè, ma AJ McCarron era proprio passato proprio, ma l'ha vinto con Cocker, quindi voglio dire, non ha mai avuto quel quarterback come il quarterback, non dico alla Mayfield, però proprio quel passatore, passatore,
però, scusami,
preciso. Ha sempre avuto game manager buoni che si limitavano a fare il compitino, che non si inventavano nulla.
Sì,
quindi...
però Fra devastava fisicamente gli avversari. Io mi ricordo la finale nazionale contro Notre Dame, cioè potevano permettersi di sostanzialmente anche di non lanciare. Secondo me contro questa Clemson avere un passing game così farraginoso, non lo so, penso di poter dire che al netto che Saban è un genio e magari mi smentirà e vincerà la semifinale, è super facile, io vedo Clemson favorita e vedo proprio nell'incapacità di Hurts di chiudere alcuni down in situazioni di passaggio obbligate uno dei grossi problemi di Bama, della Bama di quest'anno. Poi Bama ha perso una partita, quindi di cosa stiamo parlando, però
sì,
in chiave semifinale è un po' diverso.
È logico che Hurts non è un giocatore, non è un passatore puro e semplice come ce ne sono altri, però rispetto all'anno scorso lui ha molto migliorato le statistiche. Poi certo non è quel tipo di quarterback che ti fa sempre la partita, è quel tipo di quarterback che in 11 partite magari 5 le fa con una buona percentuale anche di passaggi e di completi, le altre 6 invece magari lancia solo per 10 volte, perché è capitato tante volte quest'anno che lui lanciasse massimo 15, tentasse 15 passaggi, quindi è anche, bisogna vedere come viene impostata proprio la partita. È un giocatore comunque che nella maggior parte delle volte, quando si è trovato a lanciare in situazioni in cui era costretto, non è andato male, quindi io in lui ho fiducia, perché comunque l'anno scorso da freshman ha giocato una finale e Alabama l'ha persa perché si è lasciata andare, se no lui aveva fatto una finale, ha disputato una finale al di sopra di tutte le aspettative. Quindi io ho più qualche dubbio su Bryant, ma non per le sue capacità naturalmente, per il fatto che non riesca magari a reggere la pressione, perché è la prima partita così importante che gioca. Quindi io non sono d'accordo da questo punto di vista, però insomma il campo ci dirà
poi è tutta sera che non andiamo d'accordo,
mai su nulla.
Esatto,
quindi non cambia nulla.
No, perfetto. Ascolta, chi vince te lo chiedo la prossima puntata. Intanto possiamo dire, ci stiamo organizzando, ma non credo sarà così difficile mettere in piedi questa cosa. Il giorno delle semifinali, prima della prima semifinale, magari un live, non solo io e Francesco, ma anche con gli amici, con tutta la redazione di Adol Magazine, cercheremo di farlo, così appunto commentiamo prima delle partite. Poi ci sentiremo prima della finale, magari non saremo regolarissimi con i giorni, però insomma post, comunicazioni, in qualche modo vi faremo sapere quando uscirà il podcast, e poi spammeremo come al solito ovunque con 300 tweet tutti uguali, dove con il link del nostro podcast, quindi insomma ripeto, non sarà difficile trovarci. Francesco, l'altra volta ti ho detto fatto gli auguri di Buon Natale, questa volta ti faccio gli auguri di Buon Anno.
Altrettanto, grazie.
Goditi le partite.
Gli appassionati, naturalmente. Sì, sì. Ma a cominciare da questa, che adesso vado subito a seguirmi. Perché...
Ma smetti, io vado a letto che domani mattina devo gestire due degenerati che sarebbero i miei figli. Va bene, anche per la verità, anche per la quindicesima puntata di Scusate il Colle. Vedi? Adesso vedi? Mi giuro che schiaccerei stop, sì. E la riregistrerei.
Stavi facendo il fenomeno e ti sei intrippato.
Vabbè, dai, ci riprovo per la quindicesima puntata di Scusate il College Football. Ale, è tutto. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao.